L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Buon pomeriggio e ben ritrovati mercoledì 6 maggio, 9 minuti dopo le 14, puntuali, in diretta come sempre, Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora nello specifico, Alberto Mauro davanti al microfono, Manuel in regia, abbiamo fatto l'appello?
Alberto, c'è troppa negatività.
C'era anche un po' di eco.
C'è troppa negatività.
Allora cerchiamo di stemperarla, però io riparto proprio da cosa manca, cosa serve, di cosa c'è bisogno in questo momento in casa Juventus e diciamo così, come diceva un po' Marzurlo, la domanda è lecita, forse Lubrano, non mi ricordo, ormai sono passati. Però la risposta, secondo me, necessita di un approfondimento. Perché io, ragionando questa mattina, ma anche qualche ora fa, ho pensato che la cosa che serve di più in questo momento alla Juventus non è un portiere, non è un centrocampista di qualità, un regista, non è nemmeno un allenatore, perché Spalletti, secondo me, ha tutte le caratteristiche per far bene da qui ai prossimi anni, aprendo un ciclo. Non è nemmeno un dirigente particolare, perché ci sono diversi con caratteristiche diverse in questo momento in casa Juventus, ma è un attaccante, cercasi attaccante in maniera più o meno disperata, questo dipende dai punti di vista, però è così. E sapete perché? Non è che lo dico così per capriccio o per sentito dire, ma lo dicono i numeri. Perché ieri sono andato a scorrere la classifica capocannoniere, non è che ci fosse bisogno, ma per un riscontro, per una conferma sono andato a scorrere la classifica dei marcatori della Serie A, e a parte la, diciamo così, desolazione di numeri da girone di andata, perché ragazzi, l'ho detto ieri, lo confermo oggi, cioè il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, con 16 gol è veramente poco, minimi storici, erano anni che non si segnava così poco in Serie A, tanti 0-0, pochi gol, soprattutto tanti attaccanti che fanno gol, che vedono la porta, che sono decisivi e fanno gol pesanti. Quindi Lautaro Martinez, che tra l'altro è stato fuori a lungo per infortunio, è il capocannoniere della Serie A con 16 gol. Attenzione, al secondo posto c'è Marcus Thuram, quindi la coppia nerazzurra, diciamo così, ha trascinato l'Inter lo scudetto, sì, ma anche, diciamo così, la formazione nerazzurra come miglior attacco della Serie A. Insomma, ci vuole poco in questa Serie A, ma i numeri sono questi, 13 gol. E poi c'è clamorosamente il Como, clamorosamente fino a un certo punto, perché è una squadra che segna, che gioca bene, che fa tanti gol, che fa anche spettacolo, oltre a vittorie. Ultimamente un po' incespicato, però ragazzi, comunque una stagione eccezionale del Como. Duvicas e Nico Paz, 12 gol ciascuno. L'altra coppia, coppia dell'Inter, coppia del Como, e la Juve, aspettate, perché poi c'è Malen, che è arrivato l'altro ieri, ma ha già fatto 11 gol. Vero, due su calci di rigore, però ragazzi, l'impatto di Malen, probabilmente nemmeno Gasperini se lo aspettava così. E se in questo momento la Roma è ancora lì, aggrappata, in corsa alla Champions, a meno uno, il 90% del merito è di Malen. Perché senza di lui, in questo momento, sarebbe stata tutta un'altra stagione per la Roma. Poi c'è Simeone, del Toro, a quota 10 gol. Scamacca, Atalanta, 10 gol. Davis, dell'Udinese, a 10 gol. Attenzione, c'è un'altra coppia, si ricompone un'altra coppia. Krstovic, sempre 10 gol come Scamacca, 20 gol in due in casa Atalanta. Ma la Juve? E ci vuole un attimo. Poi c'è Højlund, ancora a quota 10 gol e finalmente si arriva a Yıldız. Anche lui 10 gol. Però, ecco, quello che fa sorridere, quello che deve far riflettere è che il capocannoniere della Juventus, mentre sotto di Yıldız c'è Çalhanoğlu, 9 gol. Terzo elemento dell'Inter, nelle prime 12 posizioni in classifica. Che significa? Che poi, se fai, lasciamo stare gli assist, perché lì Di Marco è 10 passi avanti agli altri, però ragionando solo sulla classifica marcatori, se qualcuno avesse dei dubbi, è evidente quanto indietro sia la Juventus in questo momento rispetto all'Inter, ma anche rispetto al Como, rispetto a altre squadre. Il capocannoniere della Juventus non può avere gli stessi gol del capocannoniere del Torino, dell'Atalanta o dell'Udinese, con tutto il grande rispetto che abbiamo per queste squadre, ma non esiste. È vero, direte voi, però anche Højlund ha fatto solo 10 gol, sì, però il Napoli ha avuto una stagione falcidiata dagli infortuni. Il bomber sarebbe stato, doveva essere Lukaku, non c'è. De Bruyne è stato fuori un anno, circa un anno, pure Anghissà è stato fuori quasi tutta la stagione. In una stagione del genere ci può stare che un attaccante del Napoli, tra l'altro la riserva di Lukaku, abbia 10 gol. Quel che mi chiedo io è: ma come mai la Juventus ha il Yildiz a quota 10 e poi poco altro? Perché scorrendo giù la classifica, per arrivare al prossimo Juventino, devi andare ai 6 gol di Jonathan David. Allora, non che ce ne fosse bisogno, ribadisco. Perché? Perché lo sappiamo tutti, ce lo diciamo da un mese e mezzo, forse anche 3 mesi. Sappiamo esattamente che i difetti in questo momento e i limiti della Juventus sono tutti, quasi tutti, gran parte in attacco. Però vederlo così nero su bianco, diciamo così, toglie ogni alibi. Cioè, in questo momento, se io fossi un dirigente della Juventus, non mi interessa il portiere, non mi interessa il centrocampista, non mi interessa nulla. Devo rinforzare l'attacco. Chi vado a prendere? Oggi io vado a prendere Robert Lewandowski. Oggi prendo un aereo, vado in Polonia, vado non so dov'è, se in vacanza, se in Polonia, se altrove. Vado a casa sua e non esco fino a quando ho la firma di Lewandowski per la prossima stagione, a parametro zero. Gli offro quello che devo offrirgli. Gli offro la casa che aveva Cristiano Ronaldo, lo stipendio di Vlahovic, la fidanzata di... No, sto scherzando ovviamente. Però ecco, vado e lo convinco, perché mi serve Lewandowski. Mi serve un attaccante del genere. Non ce ne sono tanti altri prendibili o a parametro zero o comunque che possano rientrare nei parametri d'acquisto, dico d'ingaggio, perché poi è chiaro che devi pagargli lo stipendio e quello è un altro problema. Però ragazzi, a me sembra che il problema più urgente in questo momento... È vero che c'è il Gregorio che non convince, è vero che De Bruyne sarebbe un upgrade decisivo di questo centrocampo. Ma se il capocannoniere della Juventus è il Diz, con 10 gol, dove vogliamo andare? Cioè, anche se arrivasse, facciamo un esempio, portiere più forte del mondo in questo momento chi è? Portiere, dico, non lo so, arriva lui. Però se l'anno prossimo il capocannoniere rimane il Diz con 10 gol ed eventualmente Jonathan David con 6, dove vogliamo andare? Con un grandissimo portiere, dico. Prendiamo meno gol, certo. Perdiamo meno partite, probabilmente ne pareggiamo meno. Ma se abbiamo la coppia, la testa di serie della coppia d'attacco juventina, con 16 gol, dove andiamo? 16 gol li faceva Inzaghi nel girone di andata. Li faceva Ibra in 16 partite. Li faceva Trezeguet in 20 partite, dai. È vero che c'è stata un'escalation discendente dell'incidenza degli attaccanti nel campionato italiano e sarebbe interessante fare uno studio su quanti gol abbia perso il campionato italiano negli ultimi anni, oltre ai campioni, oltre al peso specifico nelle coppe a livello internazionale, ma oggettivamente parlando di dati concreti, ragazzi, 16 gol capocannoniere della Serie A, mancano 3 giornate, è qualcosa che non si vedeva da un pezzo ed è qualcosa che ci deve aprire gli occhi e far riflettere. Poi non tutte le partite possono finire 5-4 ed è normale, giusto, che ci siano anche degli 0-0. Io non sto avallando completamente lo spettacolo, il 5-5, il 4-4, il 5-5-5, eccetera, eccetera. Semplicemente però ci vuole anche un po' di spettacolo, ci vogliono anche i gol per entusiasmare, per anche far innamorare le nuove generazioni, i ragazzini. A forza di 0-0, i ragazzini che adesso hanno 7, 8, 10 anni magari guardano la Kings League, però non vanno a vedere il campionato di Serie A. Perché dovrebbero vedersi Verona-Lecce? Perché dovrebbero andarsi a guardare Milan-Juve che finisce 0-0? Non è solo una questione di risultato. Nel mio discorso ci sta tutto una serie di argomenti, ci stanno tutta una serie di argomenti, compresi anche questi risultati di 0-0. Il fatto che non ci sono bomber veri. C'era una volta la Serie A che aveva i primi 4-5 attaccanti della classifica canonieri erano bomber di razza, che ci tenevamo stretti, che erano il mirino di tanti club, ma rimanevano qua e facevano la differenza, erano quelli che trascinavano. Solitamente poi Inter, Milan, Juve, ogni tanto Fiorentina, ogni tanto Roma e Lazio, magari non in contemporanea. Questi erano i bomber che muovevano, poi c'è stata l'epopea del Parma, senza andare troppo indietro, però i bomber c'erano. Ed erano scatenati e i gol li facevano. Adesso non ditemi che ma non si sa più attaccare, ma adesso le difese, c'è più tattica, una mazza. Tempi fa il catenaccio era all'ordine del giorno, oggi un po' meno, quindi teoricamente oggi si dovrebbe anche segnare di più per via di un atteggiamento un po' meno difensivista rispetto a 30-40 anni fa e un pochino più all'attacco, anche i sistemi di gioco, lasciamo stare libero di 50-60 anni fa, però rispetto a 30-40 anni fa il calcio si è evoluto, più offensivo, meno retropassaggi da prendere con le mani del portiere, e tutta 5 sostituzioni, cambia il ritmo la partita anche dalla panchina, cioè stiamo seguendo un'evoluzione di un calcio che va verso maggior ritmo, maggior intensità, quella sempre. A questi fattori dovrebbe corrispondere anche più spettacolo e quindi più gol. In realtà no, il calcio in Italia non lo so cosa abbia. Poi ditemi voi, ma anche ieri sera l'Arsenal ha vinto 1-0, verissimo, l'andata 1-1, pochi gol. Però, ecco, ad esempio, l'Atletico mi è sembrata una squadra, senza nulla togliere, senza sminuire, non è il mio intento questo, ma l'Atletico Madrid mi è sembrata una squadra che potrebbe stare nel campionato italiano. PSG e Bayern Monaco no, sono oltre. L'Arsenal forse a tratti, però in questo momento il campionato italiano è parecchio indietro da tanti punti di vista, e quello più evidente secondo me è una classifica canonieri che ti metti a piangere e dici: ma è possibile? Ma siamo veramente a questi livelli? Ma il capocannoniere della Serie A è Lautaro che fa 16 gol? Sì, evidentemente sì. E quindi? E quindi, niente, in casa Juve l'urgenza è quella di un centravanti, anche perché con un centravanti vero, facciamo un esempio, cioè non ti serve uno da 40 gol, non ti serve Mbappé, poi al netto di tutte le polemiche che stanno coinvolgendo in questo momento Mbappé per il buon ritiro in Sardegna mentre i compagni giocavano, diciamo che la stampa spagnola ma anche i tifosi del Real non l'hanno presa benissimo. È vero che è infortunato, quindi non poteva scendere in campo, però insomma starsene in vacanza con la fidanzata, finisce la stagione tra 2 settimane, insomma poteva aspettare un pochino, vabbè, ma quando il romanticismo scocca è difficile dire no. Al netto di questo, il discorso Mbappé, dicevo, non serve un attaccante da 40 gol, con un attaccante da 20 gol, ma anche da 15 gol sei lì che te la giochi con Lautaro per il capocannoniere in classifica, da 15 gol, ma con un attaccante da 20 gol, e ditemi che Lewandowski in questa Serie A non fa 20 gol, secondo me ne fa tra i 22 e i 25 agilmente, secondo me. Ecco, con un attaccante come l'esempio Lewandowski, ma ce ne sono altri, ma chiaro che Lewandowski è quello a cui in questo momento siamo un po' più vicini, nel mirino, parametro zero, non ha chiuso all'idea Juve, ha un ingaggio fuori misura, verissimo, però lo mettiamo di fronte a dei paletti, diciamo: caro Leva, ti vogliamo tanto bene, sei un grande attaccante, ti diamo la maglia della Juventus, che non è proprio una robetta. Ma anche lo stesso Vlahovic, oggi come oggi, se stesse bene, Vlahovic, 20 magari no, ma 15-16 te li fa, e se la gioca con Lautaro. Cioè questo è il problema in questo momento della Juventus. Mancano i gol. Ti mancano i gol di David, ti mancano i gol di Openda. Ma chi è Openda? Ma quando l'abbiamo più visto Openda? Non lo so. Il Diz, poveraccio, fa quello che può, ma non è neanche un attaccante. Gioca trequartista, trequartista a sinistra, e gol li fa, ha fatto 10 gol, lui credo che sia quello forse un pochino più sopra la media, forse l'unico sopra media in casa Juve. Il problema sono i gol che mancano dai Cambiaso, dai Thuram, e soprattutto da Openda e Jonathan David, e soprattutto anche da Milik, anche se in realtà le aspettative su lui non c'erano, e su Vlahovic, che poi è stato fuori. Quindi secondo me andare a calcare troppo la mano su un giocatore che è fuori per infortunio è un po' ingeneroso. Però se noi stiamo facendo una valutazione sull'attacco della Juventus, ci deve entrare anche Vlahovic, e ci entrano anche i gol che mancano da Vlahovic, infortunato. Ribadisco, ragazzi, ma se la prossima stagione, ma la mia non è fantascienza, semplicemente è un discorso che sto intavolando insieme a voi, mi sono posto la domanda stamattina, ed è giusto provare a ragionarci insieme con voi che siete interlocutori doc su cose juventine. Ma se l'anno prossimo la Juve si presenta in asta di partenza con un Vlahovic che sta bene, rinnovato, sta bene, chiaro, e quindi ti garantisce le partite e i gol, e un Lewandowski che sta bene, ma secondo me gli equilibri della Serie A cambiano tanto, drasticamente. Se il capocannoniere, ribadisco, è Lautaro a 16 e il secondo è Thuram a 13, per me la coppia Vlahovic-Lewandowski, se stanno entrambi bene, premessa, secondo me rischia di arrivare oltre. Poi coi sei coi ma siamo tutti bravi e stiamo facendo fantacalcio e siamo d'accordissimo. Però in questo momento l'asticella non è così alta, non è insormontabile, non devi vedertela con Kane che ti fa 47 gol, con Mbappé che te ne fa 50, con Ronaldo ai tempi, non hai quegli avversari. Hai dei signori attaccanti che, ribadisco, però ti fanno 16, 13, 12 gol in un campionato. 12 gol in un campionato, ragazzi, ai tempi li facevano i centrocampisti. Quando segnavano i centrocampisti, oggi non segnano più i centrocampisti. Ogni tanto segnano i difensori, i centrocampisti però no, perché fanno altro nella vita, fraseggio, diga, trequartista, riempiono gli spazi, fanno i terzi, fanno i quinti, però non fanno più gol i centrocampisti. Una volta li facevano, di inserimento, di testa, su corner, quello che volete. Una volta facevano i gol i centrocampisti, oggi no. E abbiamo degli attaccanti che segnano poco. Che segnano pochissimo. Quelli della Juventus segnano col contagocce, però. Quindi l'idea è quella di andare a rinforzare l'attacco. È un giocatore come Lewandowski l'anno prossimo. Secondo me in questa squadra fa i buchi e nel campionato. Per terra, addosso agli altri. E in questo campionato uno così ti fa la differenza. Ma basta vedere l'incidenza che ha avuto il buon Modric. Che è un bravo giocatore. Però ragazzi è un po' in là con l'età. Ebbene, Modric ha fatto la differenza al Milan. Ma vuoi che non te la faccia Lewandowski? Che tra l'altro è anche abbastanza integro, proprio come Modric. Cioè Modric è stato fuori, adesso è stato fuori per la frattura allo zigomo, però a livello di ginocchia, muscoli, eccetera, è integro. E anche Lewandowski non ha avuto infortuni gravi alla Milik, cioè due crociati, eccetera, eccetera, che ovviamente te lo fanno prendere un po' con le molle. E con Lewandowski no. E allora se vuoi investire, se vuoi puntare forte su un giocatore, lo prendi a zero e dagli quel che ti chiede, un po' meno, certo non puoi arrivare a 15 milioni di ingaggio, lo sappiamo tutti, però se tu gli fai un'offerta da 10, e perché non puoi arrivare a 10? Io per Lewandowski a 10 ci arriverei, dici gli offri 10, magari lo convinci, prendi Lewandowski, fai un upgrade pesantissimo in attacco e soprattutto lo togli dal mercato, eviti che se lo prenda al Milan, che cerca un centravanti. Eviti che magari vada all'Inter se dovesse andare via Turan. E quindi vai a fare quello che faceva la Juventus un tempo. Vai anche a, tra virgolette, indebolire la concorrenza, oltre a rinforzarti tu. Eviti che l'attaccante forte vada altrove. Ragazzi, questo Milan, se tu gli metti Lewandowski là davanti, secondo me lo scudetto lo vince. Beh, ci sarà... I gol che ti arrivano da Lewandowski, che non ti sono arrivati da Jimenez, che non ti sono arrivati da Fulcrug e da tutti gli altri, ma ti permetteranno di chiudere il gap con l'Inter. Parlando del Milan, stesso discorso, io non so se la Juventus con Lewandowski potrà ambire allo scudetto, però sicuramente, ma anche la figura che fai in Italia presentandoti in asta di partenza con Lewandowski, cioè, è diverso. Openda è un conto, Lewandowski è un altro paio di maniche. È difficile, ragazzi, gli attaccanti forti sono difficili. Tevez quando doveva arrivare in Italia ce l'aveva al Milan, la Juventus è andato lì, gliel'ha strappato il Milan di fatto, ha dato a cena con Gagliani, Chiaggio, Rabchan, vi ricordate, cene eccetera eccetera, poi è arrivato Marotta e l'ha preso. Bisogna anche rischiare, bisogna anche provarci, bisogna anche non accontentarsi e provare a fare quel passo in più per accaparrarsi quello che ti fa la differenza. Tevez la differenza l'ha fatta. Non li sto equiparando, non li sto paragonando, ma oggi come oggi, oggi Tevez in questa Serie A, quanti gol ti fa? Ditemi la vostra, quanti gol ti fa Tevez in questa Serie A? 18, siamo bassi? 18? Comunque sono più di Lautaro. Stesso discorso per Lewandowski, in questa Serie A, secondo me ti fa la differenza. Fausto, concordo sulla tua analisi circa l'attaccante, ma non sulla soluzione che propone solo Lewandowski. No, ragazzi, ascoltate, io ho fatto il nome di Lewandowski perché? Perché a parametro zero, perché è già nel mirino della Juventus e perché io di lui mi fido. Ha un'esperienza e un peso che mi basta il nome. Ma non c'è solo Lewandowski. Faccio il suo nome perché, tra virgolette, è un po' più semplice. Ma ci sono tanti altri attaccanti di peso. Ecco, però serve un attaccante con la A maiuscola. Non Mateta, non Nesiri, eccetera, eccetera. Serve uno alla Lewandowski o quel livello lì, senza scendere di una virgola. La Roma con Malen dimostra che si possono scovare gli attaccanti in giro forti, non per forza a fine carriera. L'Inter non ha preso né Lautaro né Thuram dalle big d'Europa. La Juve non ha più visione prospettica sul mercato. Sono d'accordo anche su questo. Purtroppo la Juve ha preso dei giocatori considerandoli top player, Douglas Luiz, Cobb Miners, Nico Gonzalez, li ha pagati da top player e si sono rivelati dei giocatori medi, per non dire medio-basso livello, medi. E se tu prendi un medio e lo paghi da top player, hai un problema. È un problema poi successivo anche di gestione, di eventuale cessione, di tante cose, di tante situazioni. Stesso discorso per Openda, discorso simile ma non uguale per Jonathan David, perché è arrivato a parametro zero. Per tu gli dai 6 milioni all'anno, quindi tu lo consideri un top nella tua economia di squadra, nel tuo monte ingaggi, lo consideri un top. Se no gli daresti 4, se gliene dai 6. E queste sono tutte valutazioni che alla lunga pesano. Perché poi non è che, ah, mi sono sbagliato, David, te ne do 3. Ormai il contratto c'è, firmato, 6 milioni, quello è, e quello vale anche se lo puoi cedere. Cioè, se tu vuoi cedere Jonathan David, va benissimo, ma tu devi trovare una squadra, perché se no lui ti dice ciao, e trova una squadra che gli dia 6 milioni. Non è tutto così semplice, così come Cobb Miners, così come Douglas Luiz, così come... Avete visto le difficoltà anche nel cederli in prestito, le difficoltà nel riscattarli, al momento nessuno è stato riscattato. Queste sono problematiche che si trascinano e si trascineranno. Quei 3 che ho menzionato, ma probabilmente sarà la stessa cosa quest'anno per quest'estate, per Openda, molto probabilmente anche per Di Gregorio, e via, via, via. Aumentiamo la schiera, l'esercito, i giocatori Juve che vanno in prestito, e sai già che vanno e al 90% non saranno riscattati. Vengono riscattati solo se fanno una stagione della Madonna, fanno 10 gol, allora a quel punto ti servirebbero. E in quel caso lì, però, giustamente, chi li ha presi in prestito li può riscattare. Quindi la Juve non ci guadagna nulla, ma purtroppo è vincolata a gestire delle situazioni che non dipendono, non tutte, almeno direttamente, dall'attuale gestione. Oltretutto con un monte ingaggi enormi che Lewandowski contribuirebbe a far aumentare, scrive Fausto da Torino, che ha ragione. Secondo me è un'analisi assolutamente pertinente, però sono 14:31, quindi torniamo e continuiamo a parlare anche del messaggio di Fausto, della questione attaccanti, di chi vorreste eventualmente Lewandowski, ma non soltanto, e non c'è solo lui nell'orizzonte, sull'orizzonte Juve, però diciamo che forse rispetto ad altri è in pole. E poi un ospite per fare anche brevemente il punto sul Lecce, prossimo avversario, e dopo un 1-1 contro il Verona si salvi chi può.
Radio Bianconera, nati per vincere, l'ora della vecchia signora.
E allora, tornando al messaggio che abbiamo sentito prima della pausa dell'amico Fausto da Torino, conterraneo, concittadino anzi, hai ragione. Cosa è mancato alla Juventus in questi ultimi anni? Praticamente tutto quello che hai scritto tu, ovvero riuscire ad anticipare la concorrenza prendendo l'uomo giusto al momento giusto, come Malen a gennaio. La Juventus a gennaio ha fatto altre scelte, Openda. Direi che i due attaccanti si commentano da soli, le prestazioni, l'incidenza, l'impatto che hanno avuto i due attaccanti si commentano da soli, non c'è bisogno che lo dica io. Oppure, giustamente, programmazione, cioè andare a prendere Thuram, Marcus, prima delle altre, e accaparrarti giovani di sicuro avvenire. Promessa, l'evento se l'ha fatto con l'altro Thuram dal Nizza, però è chiaro che averne uno dei Thuram che ti fa 13 gol ti sposta più di un centrocampista come Kefren. Che differenza sì, te la fa, il peso te lo dà, ma non ti fa 13 gol. Certo, sono due ruoli diversi, però tra i due l'incidenza maggiore, secondo me, in una squadra è quella di Marcus. Per tutti i margini che può avere, secondo me ne ha tanti, Kefren, ma in questo momento tra i due io non avrei dubbi. Se vi dessero carta bianca e vi dicessero sceglietene uno tra i due per la prossima stagione, credo che in pochi direbbero Kefren. E i gol ti fanno la differenza. C'è poco da dire, poco da fare, si può discutere di tantissime cose, ma 13 gol in questo campionato ti spostano tanto. Quindi hai ragione Fausto, hai ragione. Sono mancate le scelte giuste, l'andare a prendere i giocatori giusti, perché Kopp, Nico, e compagnia cantante, sono giocatori che non si sono rivelati all'altezza delle aspettative e delle spese, e soprattutto programmazione, perché l'unico giovane che ti ha dato grandi soddisfazioni è il Diz, ma tanti altri sono andati via, Huizen eccetera eccetera, tanti altri non stanno girando come dovrebbero, Miretti eccetera eccetera, lo stesso Azic, sì, promessa eccetera eccetera, poi però nella realtà è un po' sparito. Zegrova, che non è poi così giovane rispetto ad altri, però e quindi anche lì forse, non lo so, qualcosa sta mancando alla Juventus. È innegabile, non è che stiamo criticando tanto per, semplicemente analizzando la situazione ti accorgi che qualcosa sta mancando in questo momento alla Juventus, sia dal punto di vista della programmazione dei giovani, del far crescere i ragazzi, sia nell'andare poi a scegliere i giocatori giusti al momento giusto, pagandoli il giusto. A questo punto della stagione servono solo 9 punti. A fine campionato si penserà a fare un po' di pulizie estive. C'è da pulire, anche parecchio. Sono preoccupata. Buon viaggio, buon pomeriggio, non buon viaggio, scusate. Scrive Terry, che salutiamo, abbracciamo e condividiamo un po' la paura. Più che la paura, diciamo così, le difficoltà che abbiamo visto contro il Verona, ecco, speriamo che non si ripresentino anche contro il Lecce, che rispetto al Verona ha tanto, molto di più da giocarsi, ed è una squadra che punta a traguardi decisamente superiori a un Verona che ormai è retrocesso. Ha poco da giocarsi, ma ha giocato e come, allo Stadium contro la Juventus. Parliamo di questo, ma parliamo soprattutto del Lecce, con chi segue il Lecce quotidianamente. Salutiamo e ringraziamo Tonio De Giorgi, giornalista e collega di Telerama. Ciao Tonio, benvenuto su Radio Bianconera.
Ciao, bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi.
È un piacere averti qui con noi. Senti, dicevo bene quando parlavo di un Lecce che, insomma, in questo fine di stagione ha ancora tanto da giocarsi, e dopo quello che abbiamo visto noi allo Stadium contro il Verona, forse un minimo di apprensione ci può essere verso la prossima sfida di campionato.
Sì, sì, sono d'accordo con quello che hai appena detto, perché insomma il Lecce in queste 3 partite deve trovare i punti salvezza, e sulla sua strada c'è una Juventus che purtroppo ha buttato al vento una vittoria in una partita che sembrava facile, però esatto, ha incrociato una squadra che è arrivata a Torino, secondo me, libera da qualsiasi pressione, perché non doveva rincorrere alcun risultato. È vero che ha giocato anche in difesa, molto in difesa, ho visto la partita, però sì, non sono facili queste partite, sembrano delle partite, e parlo della sfida contro il Lecce di sabato sera, scontate, perché il divario tecnico è enorme tra Juventus e Lecce, non sto certo io a ribadirlo, però sulla sua strada la Juve avrà un avversario che comunque darà il massimo, e il Lecce, per trovare punti, per conquistare questi punti salvezza, deve dare il massimo, lo ha ribadito anche Di Francesco in un'intervista di 15 anni fa, riconoscendo che la sua squadra, per vincere, per ottenere punti, deve giocare sempre al massimo, deve andare sempre a 1000, perché è una squadra che non è capace di gestire, quindi deve andare a 200 all'ora dal primo all'ultimo minuto. Quindi è questo il Lecce che la Juve deve aspettarsi sabato sera.
Chiarissimo, chiarissima la tua analisi sul Lecce. Lecce che tra l'altro ha una striscia aperta di 3 risultati utili consecutivi, tra questi anche l'ultima vittoria pesantissima contro il Pisa, già retrocesso nell'ultima giornata, e poi avrà Sassuolo e Genoa, 2 squadre, diciamo così, alla portata. Ecco, alla luce di questo calendario, quello passato e quello futuro, ti chiedo se secondo te contro la Juve il Lecce si potrebbe in qualche modo accontentare anche di un pareggio?
Ma se arrivasse un pareggio contro la Juve, per la squadra giallorossa sarebbe come una vittoria.
Certo.
Perché ho detto prima del divario tecnico tra la squadra di Spalletti e quella di Eusebio Di Francesco. Il Lecce, tra l'altro, non può competere con la squadra bianconera, anche guardando a quello che ha in panchina. È stato un po' questo il limite della squadra leccese in questa stagione. Sì. Inoltre ci sono stati di mezzo anche gli infortuni di calciatori che sono tutti titolari: Gaspar, Berisha, che ha inciso
tanto,
non poco,
sì,
sull'economia, sì, sì, del gioco della squadra giallorossa.
Fofana anche, Sottil mi pare,
Fofana,
no?
E soprattutto Sottil, sì. Che è un'alternativa per le corsie esterne, un giocatore tecnicamente validissimo, nato tra l'altro a Torino,
sì,
giocatore validissimo, in grado di saltare l'uomo. E Di Francesco, quando si gira in panchina, ha poco da inserire, certo è costretto a inserire, ma con il materiale umano che ha. Quindi è stato un po' questo il limite del Lecce in questa stagione, non avere alternative, e forse qualcosa sul mercato si è sbagliato, sicuramente sono state fatte valutazioni un po' sbagliate, ma su questo poi si ragionerà a fine campionato,
certo.
Adesso deve andare avanti con quello che ha, e nelle ultime tre giornate ha trovato un pochettino la quadra, ha ritrovato anche Francesco Camarda. Tutti pensavano che comunque l'attaccante di proprietà del Milan non sarebbe stato in grado di dare un contributo in questo finale di stagione, invece si è presentato voglioso, come ha detto Di Francesco,
sì.
Certo non ha nelle gambe 90-95 minuti di partita,
è stato
però
fermo per un po', no? Per
sì, è stato fermo per un po', e a Pisa Di Francesco ha preferito Camarda Stulic, che per la prima volta è rimasto inutilizzato, era accaduto poche volte in questa stagione,
sì,
mi pare due volte che Stulic non sia stato utilizzato. È accaduto anche a Pisa, dove Di Francesco gli ha preferito Camarda. Quindi ben venga anche l'entusiasmo, la voglia di questo ragazzino che purtroppo è mancato per 15 partite, non sono poche.
Sì. un po' come Vlahovic, così Vlahovic, volendo fare
esatto.
Anche per il ruolo, che è abbastanza simile. Certo, il peso specifico è diverso, però per il Lecce un elemento come Camarda ti poteva fare in queste 15 partite tanto la differenza,
sì, sono d'accordo.
Senti, ma Tonio, in chiave mercato c'è qualche giocatore e tu valuti già pronto magari per un salto in una big? Se ne parla già, io ti faccio così magari il nome di Falcone, che se ne parla bene già da un po', è chiaro che è un punto di riferimento imprescindibile del Lecce, però di fronte magari a un'offerta interessante, oppure non lo so, delle sorprese come Gundelman, che quest'anno abbiamo visto protagonista in un paio di partite, poi ultimamente non ha trovato tutta questa continuità.
Allora sì, Gundelman possiamo dire che è un giocatore ancora tutto da scoprire,
sì,
però ha già dimostrato di avere qualità tecniche e tattiche interessanti, ha avuto questa tendinopatia al ginocchio che lo ha un po' frenato, ha raccolto comunque, ha fatto anche due gol quando è in giallorosso, però forse è un problema al ginocchio che aveva già prima di venire in Italia, quindi poi
sì, è un po'
riemerso,
esatto,
di nuovo, quindi
esatto.
Sì, Gundelman non lo so se può essere lui l'uomo mercato. Falcone sicuramente, perché Falcone era già in procinto di lasciare il Lecce la scorsa estate,
sì,
però come mi disse il direttore sportivo Trinchera, alla fine offerte vere e proprie non ne sono arrivate, anche lo stesso Torino, che sembrava vicinissimo al giocatore, e poi non ha fatto l'offerta giusta, ha preferito fare altre scelte,
sì.
Però pare che il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, tra l'altro leccese doc, pare lo stia seguendo, quindi non è escluso che possa essere il prossimo portiere del Torino. Si parla sempre della Roma perché lui è tifoso romanista, io non so se Falcone può essere il titolare della Roma, credo di no, però
forse ancora magari no, però magari in prospettiva potrebbe diventarlo. E il Torino invece ha Israel, che ha perso il posto in favore di Paleari, però effettivamente ecco, uno come Falcone probabilmente sarebbe titolare l'anno prossimo del Torino, a differenza della Roma, qui la concorrenza diciamo è un po' più alta, o Svilare, eccetera.
Però magari lui potrebbe anche accettare, vista l'età, di fare la riserva a Roma nella sua città. L'altro nome è Thiago Gabriel.
Ok.
Thiago Gabriel si è posto all'attenzione degli operatori di mercato, lo stanno seguendo, e quindi potrebbe essere la prossima plusvalenza del direttore dell'area tecnica Corvino. Thiago Gabriel, che è ancora giovanissimo, fa parte dell'Under 21 del Portogallo, però ha ampi margini di crescita, quindi è un giocatore che viene tenuto d'occhio da diversi club anche italiani, si parla dell'Inter ma anche della stessa Juventus.
Beh, staremo, infatti è per quello che ti ho chiesto, perché tu chiaramente sei più di noi diretto interessato, vedremo se ci sarà poi modo di approfondire, però sì, hai fatto due nomi che sicuramente faranno parlare di loro in quest'estate di mercato.
Sì, poi Corvino in una recente intervista, quando Corvino non smentisce, può darsi che ci sia qualche fondo di verità.
Alla Marotta, quando Marotta lo smentiva,
sa benissimo che questo è un giocatore che può giocarsi nel prossimo mercato, come è stato per Vlahovic, come è stato per Kristović, che è finito all'Atalanta.
Sì.
Come è stato per Hjulmand. Per Hjulmand, che la stessa Juventus forse aveva intenzione di portarlo.
È stato
in
nel
Italia,
radar,
però se l'è fatto sfuggire due anni fa.
Sì, è vero.
Si sono accorti dopo di Hjulmand.
Quando ormai se ne sono accorti tutti, diciamo, è vero. Tonio, guarda, è stato un piacere questa chiacchierata insieme a te, fare il punto sul Lecce, sul prossimo avversario della Juventus. Ci sentiamo presto, buon lavoro.
Grazie, piacere mio, grazie.
Grazie, piacere nostro.
Ai vostri ascoltatori, grazie.
Grazie a Tonio De Giorgi, Telerama, col quale abbiamo fatto il punto sul Lecce, campo, ma non soltanto, anche un po' di mercato, perché Thiago Gabriel, Falcone... E anche Manu era interessato.
Andiamo a Lecce.
Andiamo a Lecce?
I pasticciotti sono buonissimi.
Hai qualche gancio?
Hai mai assaggiato i pasticciotti?
No, io a Lecce sai che sono stato forse solo di passaggio.
Sono buonissimissimi.
Allora, qualche nostro ascoltatore di Lecce o dintorni, se ci manda qualche...
Se qualcuno vuole,
ma anche
noi accettiamo.
Mi accontento anche di una foto, visto l'orario, ma se proprio qualcuno dovesse avere qualche pasticciotto in più così da mandarci, noi siamo qua, in diretta, conoscete le nostre coordinate, poi vi diamo anche l'indirizzo, se è il caso, ecco, i pasticciotti, questo e altro, che Manuel è goloso. Allora, leggo, scrive Maurizio, senza Champions la Juve rischia di perdere i big. Ma chi sono questi big? Questa è una domanda molto legittima, io sinceramente non ne vedo. Caro Maurizio da Osimo, credo che l'intenzione sia quella di considerare Bremer un big. Ildiz, dubito. Però, ecco, se oggi parliamo di big, io in casa Juve di big vedo Bremer, Ildiz e basta. Forse Vlahovic. Però Bremer, Ildiz sicuro, forse Vlahovic. Questa è l'idea mia, poi non so se siete d'accordo. Non credo che ci sarà un fuggi-fuggi in caso di mancata Champions, ma io ve lo dico da tempi non sospetti, qua un paio di mesi, senza qualificazione in Champions, secondo me, un sacrificio di un giocatore importante ci sarà. Non so quale, non so chi, non so quando, ma questa è la mia sensazione per andare a tamponare, diciamo così, i mancati proventi dalla Champions. Ciao, Antonio, via David e Openda. Voi lo prendereste Lukaku? E se non si conclude con Alisson, prendereste Skorupski? Allora, domande interessanti. Skorupski a me non è mai dispiaciuto. Ho un po' la riserva che avevo su Di Gregorio. Cioè, è un ottimo portiere per una media. Bologna non si può considerare piccola, ci mancherebbe altro. Anzi, per una media. Non so se può già essere pronto, è già pronto. Sarà pronto eventualmente per il salto in una big come la Juve. Anche a livello di mentalità, lasciamo stare... le classifiche ultimamente eccetera eccetera, non guardiamo i punti di distacco Bologna Juve, parliamo della mentalità, della tradizione eccetera eccetera. Quello che ha patito Di Gregorio nel passaggio dal Monza alla Juventus, non lo so se Skorupski invece magari non lo patisce, può essere pronto per un salto del genere. L'unica mia remora è questa, per il resto secondo me è un ottimo portiere. E su Jonathan David Openda non ho grossi dubbi, cioè Openda sicuro andrà via, credo in prestito, non ci sono margini per una cessione oggi se non con una minusvalenza che la Juventus non vuole fare. Per David invece la situazione è decisamente più allettante, tra virgolette, perché l'uscita è possibile, cessione anche, e soprattutto diventa una plusvalenza. Se tu lo vendi a più di un milione, a più di 10 euro, comunque una plusvalenza perché l'hai preso a zero. E soprattutto ti sgravi dell'ingaggio dei 6 milioni, che non è proprio da sottovalutare. Quindi, secondo me, entrambi rischiano di essere pesantemente in uscita. Bisogna capire però chi arriva, perché non puoi rimanere con un Vlahovic forse e un Milik chissà. Hai bisogno di un attaccante, come dicevo all'inizio trasmissione, un po' di peso, ma non tanto, ma un attaccante di medio peso ti può far comodo per andare a giocartela con i Lautaro, i Thuram eccetera eccetera. Tutto qui. Openda e Jonathan Davis non vanno bene, però tu devi sostituirli eventualmente con qualcuno di livello alto. Ti serve un attaccante di livello alto. Cosa ha fatto il Milan? Ha preso un Modric, avanti con l'età, ma di livello alto. Ha comunque alzato il livello. E quello serve per cambiare l'inerzia e cercare la prossima stagione di fare il passo in avanti. Altrimenti stai lì a vivacchiare, a galleggiare. Galleggi da 6 anni, ha detto Bremer. E continui a galleggiare l'anno prossimo, eh. Se non vai a prendere i Bernardo Silva, i Lewandowski, i Rudiger, quelli che ti fanno fare un salto di qualità alla squadra, l'anno prossimo rimani lì, forse quarto, forse terzo, forse sesto, chissà, vediamo, un po' di là, un po' di su. Secondo voi sono fattibili per voi 3 vittorie della Juventus? La Roma farà 3 vittorie compreso il derby? La Roma non credo che farà 3 vittorie. Secondo me la Roma 2 vittorie può farle, 3 no. La Juve secondo me sulla carta le può fare, ragazzi. Lecce, Fiorentina e Toro sono 3 vittorie sulla carta. Nella realtà, se pareggi col Verona, ti riapri tutto. Quindi non lo so. Dipende come vai in campo. Se tu vai a giocare come contro il Bologna, le vinci tutti e 3 a mani basse. Se tu ti presenti come contro il Verona, non ne vinci neanche una. Purtroppo dipende da loro, quelli che vanno in campo. Da Spalletti che prepara la partita, ma più dai giocatori che vanno in campo. Se l'atteggiamento è quello del Verona, ragazzi, tu con Lecce non la vinci. Il Lecce si sta giocando la salvezza. Non scende in campo tanto così per. Stesso discorso la Fiorentina, che già salva, però insomma, comunque ha da giocarsi. Stesso discorso e soprattutto il derby, che il Toro, l'unica soddisfazione di questa stagione potrebbe essere quella di non far andare in Champions la Juve. Perché per il resto. Quindi queste sono le 3 partite della Juve. Dipende tutto da come scende in campo. Manu, abbiamo qualche vocale da sentire, direi? Ne abbiamo diversi, io direi di sentirne qualcuno. Sentiamo, arriva.
Ciao ragazzi,
ciao.
Io non so in quale trasmissione o in quale orario andrà questo messaggio.
Nel mio.
Sono Mimmo da Reggio Calabria.
Ciao Mimmo.
In ogni caso sento proprio un disfattismo enorme.
Pessimismo.
Su ciò che è la Juve e su ciò che potrebbe succedere il prossimo anno, mm-hmm. se non si andrà in Champions, eccetera, eccetera. Io voglio dire una cosa. Noi abbiamo fatto un campionato senza coppe, perché ce l'hanno escluso, non perché noi non lo meritavamo,
sì,
ma ce l'hanno escluso con un allenatore che guadagnava 8 milioni l'anno e una squadra che a quel punto e in quella stagione doveva vincere il campionato non avendo altro.
Sì.
Ora abbiamo un allenatore che ha delle idee chiare, uh-huh. ha delle situazioni diciamo di gioco,
sì.
E che sono convinto che se anche a malauguratamente noi non andassimo in Champions, la squadra o i calciatori che andrà a prendere saranno idonei per il tipo di gioco che lui vuol fare.
Chiarissimo, però ti dico io, sono d'accordo, l'allenatore rimane, è il punto fermo anche della prossima stagione, a prescindere dalla Champions. Il problema sono eventualmente i conti. Ovvero, senza Champions, la Juve deve andare a metterci 30-35 milioni, che è il mancato ingresso in Champions. Deve compensare. E come vai a compensare? O ricapitalizza John Elkann per l'ennesima volta, oppure vendi un giocatore da 30-35, vendi Cambiaso, vendi Bremer, Idiz non credo, perché ne vale di più, e soprattutto appena firmato il numero 10, non credo. Però non ci sono grosse altre alternative. Con la Champions, invece, non hai bisogno di una cessione importante, ma comunque devi andare a gestire tutti i rientri prestiti, i giocatori che non sono più considerati nel progetto. E non è banalissimo, ecco Manes, Douglas Luiz, Miretti, Di Gregorio, Nico Gonzalez, e gli Artur. Ho fatto 6 nomi così, su 2 piedi. Focus su Ildiz e con 6 Sao, ci scrive Pasquale, giochiamo con 2 esterni che non sanno crossare perché il turco è più bravo a fare assist, il portoghese è uno scattista a cui piace andare verso la porta. Per me questo è il problema principale della nostra sterilità offensiva, ragazzi. Con Lewandowski, se dovesse arrivare Lewandowski là davanti, state tranquilli che secondo me si trova qualcuno che fa i cross, perché secondo me ci vuole. Questo è il messaggio di Pasquale. A volte mi domando, se parlate di Juventus, quando dite che in mancanza di ingresso in Champions si dovrà sacrificare un big, ma di cosa parliamo? La Juventus deve allestire una squadra da scudetto, comunque indipendentemente dalla Champions. La Juve non è Lecce, se va via un big non sarà per la mancanza di soldi della Champions, ma perché non è più nel progetto. Ce ne sono tanti che non sono nel progetto, io non so tutti quelli che riuscirà a piazzare la Juventus, qualcuno inevitabilmente secondo me rimarrà anche se non sarà nel progetto, però io continuo a dirlo, caro Mirko, anche se lo so che magari non fa piacere, ma se non dovesse arrivare alla Champions, come un sacrificio è previsto, io non so di chi, ma un sacrificio è previsto. Secondo me la Roma, con la condizione mentale di adesso, può vincere tutte e tre le partite che mancano. Purtroppo quest'ultimo 4-0 con il pareggio della Juve ha dato di nuovo fiducia, spinta, stimoli a un ambiente che l'aveva persa un paio di settimane fa. Problema nostro, ce lo siamo creati noi il problema. La Juve ha tre partite molto complicate, perché anche se non hanno niente da chiedere, Fiorentina e Torino non ci regalano nulla. Bravissimo, caro Nino. In ogni caso potremmo passare noi e la Roma ai danni del Milan, che vedo malissimo. Vero, non sottolutiamo il Milan, che sta attraversando un momento molto complicato. Facciamo tutti i conti sulla Roma, ma occhio al Milan. Il Milan è talmente a terra, già giocava male, figuriamoci senza Modric. Però attenzione che forse rientra, questo problema lo zigomo lo risolverà prima o poi. E con una situazione atletica devastante. Se vinciamo con Lecce, per me non ci superano più, dice Marco. Lecce è determinante. Se vinci con Lecce, secondo me... Però attenzione che Fiorentina e Toro, nemiche storiche, rivali storiche in campo della Juve, due ostacoli non indifferenti. Non vendi un giocatore da 30-35 milioni, ma ne vendi due o tre più scarsi. Sì ragazzi, verissimo Mirko, ma ne puoi vendere anche 10, ma devi trovare chi ti compra Miretti, chi ti compra Jonathan David e gli dà 6 milioni, chi ti compra Openda, nessuno lo dà in prestito, chi ti compra Douglas Luiz, nessuno lo dà in prestito. E dal prestito non ricavi nulla, c'è capito? Questo è il discorso, sono d'accordo con te. Magari riuscissimo a dare via Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Cobb Miners e siamo a posto, ma tranquillamente. Il problema è che molti giocatori, questi qua, gli altri che ho menzionato, Di Gregori, eccetera, eccetera, secondo me faticherai molto a cederli senza rimetterci, senza fare una minusvalenza. E allora, a fronte di una minusvalenza, molto spesso si sceglie la via del... tra virgolette compromesso, cioè il prestito, in cui non perdi, non guadagni e rimandi la situazione. Purtroppo è così, è per quello che sto dicendo che la Juve farà molta difficoltà a gestire tanti giocatori che rientrano e non sono nel progetto, ma anche tanti attuali di questa rosa attuale che non rientrano più nel progetto, perché l'anno prossimo dubito che si possa riniziare con Di Gregorio, con Cobb Miners, con Miretti, con Kostic e con tutti gli altri che rientrano al prestito. Queste sono problematiche ereditate, alcune si sono create nell'ultimo anno, altre arrivano da anni precedenti, però vanno gestite. Lo dovrà fare Spalletti, lo dovranno fare i dirigenti della Juventus e sarà un mercato molto, molto complicato. Sono le 15, quindi l'ora della vecchia signora è finita. Lina Frank, rimanete qua su Radio Bianconera insieme a noi, insieme a Manuel. Un saluto a tutti voi, ciao.
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.